Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, buon lunedì, prima puntata settimanale di Palla in tribuna, che lo dico subito, domani si prende una pausa, giorno festivo, quindi poi ci ritroveremo qui mercoledì. Oggi ovviamente ci siamo e stasera anche, lo dico sempre perché magari qualcuno di voi poi per qualche impegno non può seguirci fino alla fine, stasera su 12 TV Parma ovviamente confermato l'appuntamento delle 21 con Bar Sport. E insomma una settimana che comincia bene, dai, in casa Parma con la, insomma, reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Como sabato pomeriggio al Tardini. Nonostante tutte queste assenze, Fabio Pecchi ha tirato fuori un altro coniglio dal cilindro e comunque onore assolutamente al merito di chi è sceso in campo, che lo ha fatto egregiamente contro una squadra, il Como, che insomma devo dire non mi è sembrata a posto, non è certamente al top e neanche vicino secondo me al suo potenziale, non che sia forse questa corazzata che qualcuno ipotizzava a inizio stagione in estate, ma non mi sembra, cioè mi è sembrata una squadra molto così, molto fragile, ecco. Però ripeto, onore al Parma, perché i ragazzi che sono scesi in campo, anche alcuni giovani, giovanissimi, hanno dato veramente il massimo. E io vi ricordo subito il numero per scriverci: 333 9200 170. Prima di andare a leggere già alcuni messaggi che mi sono arrivati, facciamo un attimo il riepilogo di quello che è stata la giornata e di quella che è la classifica, che si guarda sempre più volentieri, ovviamente, dopo tre punti. Allora, questi i risultati dell'ultima giornata, che era l'undicesima: Bari Ternana 0-0, 0-0 anche fra Benevento e Pisa, Cagliari Regina 1-1, è un Cagliari che davvero non ingrana, Cosenza Frosinone 1-2, qui vittoria in rimonta molto preziosa del Frosinone, che poi lo vedremo, si è issato solitario il comando della classifica, Genoa Brescia 1-1 con pareggio del Brescia con Cistana al 94esimo addirittura, Modena Palermo 0-2, Palermo che sarà il prossimo avversario dei crociati sabato in Sicilia, Parma Como 1-0, Perugia Cittadella che si è giocata ieri 0-2, quindi continuano i problemi per il Perugia che resta sul fondo della classifica, Spal Sud Tirol 1-1, quindi Sud Tirol che ha reso la vita difficile anche a De Rossi, alla Spal, non che la Spal sia Real Madrid per carità, però veniva da un 5-0, Sud Tirol veramente molto molto ostico per tutti, Bisoli non ha ancora perso, Venezia Ascoli 0-2, l'Ascoli squadra forse più da trasferta che non da partite casalinghe. Non so, questa adesso non è suffragata ancora dai numeri questa mia affermazione, magari poi vado a controllare meglio, però questa è un po' l'impressione che sto avendo dell'Ascoli. Classifica dopo 11 giornate, Frosinone primo in solitaria con 24 punti, pensare che l'abbiamo anche battuto, meno male. Genoa 22 punti, praticamente il gol di Cistana gli ha negato la vetta. Ternana 20 punti, Regina 19 punti, così come Bari e Parma, quindi insomma comincia a sorridere, ecco, la classifica. Ascoli 18 punti come il Brescia e il Sud Tirol, Cagliari 15, una delle forse delusioni, anzi togliamo il forse, di questo inizio di stagione. Spal Cittadella 14, Modena Palermo 12, 11 punti per Pisa e Cosenza, 10 punti per il Benevento quart'ultimo, terz'ultimo il Venezia al pari col Como, 9 punti, due grandissime delusioni a Venezia e Como, forse ancora di più il Venezia a mio avviso, anche se il Como insomma quando prendi Cutrone, vabbè, lasciamo stare Fabregas che poi sì, insomma lì pesa l'età, però quando prendi in Serie B Cutrone, ai Cerri prendi Mancuso, beh insomma penultima posizione dopo 11 giornate, male male. Perugia a chiudere la classifica con 7 punti. Prima di leggere i messaggi ci tengo a ricordare un ragazzo, un tifosissimo del Parma che purtroppo non c'è più, tra l'altro i suoi funerali si stanno celebrando ora o comunque inizieranno a minuti, sto parlando di Jacopo Ulivi, detto affettuosamente Jacopino, che ha seguito il Parma negli ultimi anni e tante altre cose con grande vitalità, nonostante un intervento chirurgico lo avesse ridotto in sedia a rotelle, e insomma c'è stato anche il ricordo del Parma, sabato prima del match con il Como ha portato a Buffon un mazzo di fiori sotto la curva e sotto uno striscione della curva che recitava le seguenti parole: il Parma nel cuore, il sorriso sul viso, ciao Jacopino. Davvero un grandissimo tifoso del Parma, oltre a tante altre cose, però insomma in questa trasmissione parliamo di calcio e del Parma, e non era assolutamente raro vederlo, soprattutto anche negli ultimi anni, così con i grandi trionfi del Parma. C'è anche grande affetto nei suoi confronti da parte di Alessandro Lucarelli, quindi ci dispiace davvero tantissimo per questo triste epilogo della sua vita a soli 24 anni. Torniamo a parlare di cose più leggere, di calcio giocato, con i vostri primi messaggi, perché ce n'era uno arrivato subito pochi minuti prima che iniziasse la trasmissione. È un po' lungo, ma l'ho già letto, è interessante. Stefano, che dice: vorrei fare due domande al nostro tecnico, che intendiamoci stimo molto. Prima, come mai non sfruttare i calci da fermo con schemi studiati, come per esempio quello adottato con la Regina che ha portato al gol di Valenti? Mi pare sia stato l'unico, forse. Beh, Stefano, ti posso rispondere che il gol di Del Prato, è vero, forse ci sembra banale, ma lui ha detto che anche quello è frutto di uno schema studiato. Insomma, anche lì, chiaro, quello di Valenti che tu citi è stato molto spettacolare per quella serie di tocchi anche di Vasquez, poi la palla in mezzo, eccetera, eccetera. E quindi quello molto evidente. Però anche il calcio d'angolo di Del Prato, battuto da Estevez, ci ha detto Del Prato che è frutto di uno schema provato in allenamento. Poi ci chiede sempre Stefano: e poi come mai in occasione dei corner battuti dagli avversari non teniamo almeno uno dei nostri nel cerchio di centrocampo? Avremo due benefici: intanto potremo sfruttare le eventuali ripartenze e poi non avremo almeno tre di loro nella nostra area. Spero che voi giornalisti possiate fare al nostro tecnico queste domande. Questo è Stefano. Beh, può essere uno spunto, chissà, magari il Parma aprirà come altre come fanno altre società, tra l'altro società di alto livello, e non parliamo di squadre di Serie C. Le domande dei tifosi in coda a quelle dei giornalisti nelle conferenze stampa tramite vari canali social, chissà. Rino ci scrive: abbiamo una squadra di lotta e non di governo, e vedendo il tipo di infortunio di ogni giocatore si evidenzia che sono le coscienze le più ammalate. Noi a Langhirano abbiamo dei maestri a livello mondiale per curare le cosce. Proviamo a farci fare una consulenza. Questo è una battuta. Comunque sì, il tema degli infortuni muscolari tiene sempre banco, assolutamente, e ne continueremo a parlare anche noi perché è inevitabile. Adesso però ci andiamo ad ascoltare, proprio per fare il punto sull'ultima vittoria, che insomma è giusto anche tenere in alto questa, insomma, questa è la cosa che ci importa di più, anche perché oggi è lunedì, parliamo soprattutto dell'ultima vittoria con il Como, con l'analisi di Alberto Rugolotto.
Di fatto il quarto posto in classifica insieme a Regina e Bari, 5 punti di distanza dalla vetta, la quarta migliore difesa del torneo. Il Tardini tornato davvero un fattore determinante e positivo. È iniziata con più di un sorriso la settimana crociata, dopo la quarta vittoria casalinga consecutiva, non succedeva da 5 anni, e dopo un undicesimo turno che ha portato in dote una classifica ancora più corta, a parte la capolista Frosinone. Esiti tutt'altro che scontati per un Parma che ha affrontato un Como di qualità con 13 assenze e tante incognite, e poi con numerosi giocatori fuori ruolo. La sensazione è che la sfida con Ilariani, che poi a conti fatti è stato un match tra i gialloblu e l'ex Cerri, spesso incontenibile fisicamente, unico dei suoi a creare pericoli, sia stata ancora una volta, e prima di tutto, una vittoria di Fabio Pecchia, così come contro la Regina di Pippo Inzaghi. Certo, i crociati hanno dato tutto, senza sbagliare approccio, molto bene Del Prato, Osorio e Stevez, tanto sacrificio per Tutino, diligente Zagaritis. Ma è proprio il lavoro dell'allenatore di Formia ad aver ampliato le potenzialità del gruppo, tenendo tutti sul pezzo, aumentando la competizione interna e dando fiducia ai più giovani. Il Parma quest'anno è squadra, paga le fisiologiche difficoltà della Serie B di Bolzano, però dimostra di saperle affrontare e superare. Ma è stato un successo di Pecchia anche per le mosse azzeccate prima e durante il match. L'esempio chiaro riguarda la difesa: nel secondo tempo ha cambiato la coppia centrale Osorio Valenti, mettendo dentro prima Balog e poi Cercati. Lo ha fatto per adattare le marcature ai diversi attaccanti del Como, prima Cerri, poi Mancuso e Gabrielloni. Valenti aveva sofferto l'ex Parma e ha fatto meglio a sinistra. Balog l'ha fermato di più e non è un caso. La malleabilità, la capacità di lettura delle partite da una parte e il lavoro sui singoli calciatori dall'altra sono questi i valori aggiunti di Pecchia e quindi del Parma in questo avvio di stagione.
Palla in tribuna.
Questa è l'analisi di Alberto Rugolotto, ma noi della partita di sabato parliamo con il nostro primo ospite di questa puntata e di questa settimana, Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Ci eravamo sentiti una settimana fa esatta, proprio a quest'ora, dopo la partita col Sud Tirol, insomma abbiamo fatto tante considerazioni assolutamente pertinenti. E poi cos'è cambiato, Sandro, sabato? L'avversario, punto di domanda, cioè quanto conta poi il modo di interpretare le partite che ha una squadra come il Como rispetto a una squadra tignosissima contro, come il Sud Tirol?
Sicuramente conta, perché chiaramente si è visto, il Parma ha avuto molte più occasioni, non era un Parma più forte di quello visto da Bolzano. È cambiato quindi l'avversario, il modo di giocare, ed è cambiata anche quella che si chiama la mentalità, no? Si usa dire nel mondo dell'Italica pedata. Io dico semplicemente che è cambiato l'approccio, è cambiato, chissà, forse anche il sentirsi così tanto in difficoltà, invece di mettere in ambascia il gruppo, lo ha rafforzato, compattato, tutti i luoghi comuni, tutte banalità, che però hanno trovato, credo, un fondo di verità sabato.
A parte Pecchia, sabato chi sono stati secondo te i migliori del Parma?
Beh, a me è piaciuto molto Del Prato. Quando ti piace un difensore vuol dire che non hai fatto tanto in attacco, ma la verità è che Del Prato è un giocatore che sta avendo un rendimento costante di alto livello e fortunatamente segna, è sempre tra i migliori. Devo dirti che ho visto una cosa che vedo far poco ultimamente, saltare l'uomo, e questo lo ha fatto Tutino, che poi ha sbagliato le cose che dovrebbe far meglio, ovvero le conclusioni, e quindi nel giudizio generale forse non è stato tra i migliori, però a me è piaciuto molto perché è entrato in area saltando l'uomo più di una volta, e questo è quello che è mancato per esempio secondo me a Bolzano, ovvero quando tu giochi contro una squadra che gioca in 30 metri o vinci dei dribbling e salti l'uomo oppure stai lì a giocare in 30 metri.
Sì, anche perché Sandro, insomma, difesa compatta l'abbiamo elogiata più volte in questo periodo. Direi che lì, insomma, la quadra bene o male si è trovata. Centrocampo sempre incerottato, l'attacco anche, ma questo per dire che, insomma, poi alla fine con una grande difesa al massimo fai 0-0. Serve poi qualcuno che segni davanti o che inventi qualcosa, e ha tolto Vasquez, esatto, c'è stato Tutino che ha creato un po' di imprevedibilità, altrimenti è dura, insomma, perché poi con tutto l'impegno che ci possono mettere i vari Som, Aino, che comunque è un giocatore che secondo me ha stoffa, e qualcun altro, però ecco, andare a creare qualcosa di importante senza i vari Bernabé, Mihai, Laman, ci metto anche Inglese e quant'altro, diventa un po' un limite, ecco.
Sì, sono d'accordo, soprattutto hai una prevedibilità che non ti fa diventare, tra virgolette, letale in zona offensiva, tant'è che gli ultimi gol sono di difensori, Osterwold, Del Prato, eccetera. Purtroppo questo è il problema di questo ultimo periodo,
sì.
Un problema dato anche dall'assenza degli esterni, tant'è che si è cambiato spesso sistema di gioco, si è fatto un po' di necessità virtù.
Oggi
io ricordo,
prego Sandro.
Stavo dicendo, i quattro stopper, ricordo quando li metteva ad Aversa, sembravano bestemmie calcistiche, invece adesso abbiamo elogiato. Purtroppo uno fa con quel che ha. Se tu hai gli spaghetti al burro, fai gli spaghetti in bianco. Se invece c'è qualcos'altro, puoi fare anche di meglio.
Stai già lavorando all'inserto di giovedì, è gusto, secondo me.
Sì, certo. Se tu hai quattro stopper e vinci 1-0... giusto che tu li utilizzi e li metti lì. Io credo che ogni allenatore vorrebbe avere Maradona o Messi da allenare e da far giocare, ma nel momento in cui c'è 13 giocatori fuori si fa un po' come si può.
Ti aspettavi che non aggregasse nessuno dalla primavera? Questo così è un discorso molto, una parentesi della parentesi, ecco, non è centrale nell'analizzare la partita di Como, però avevamo veramente pochi panchinari. Te lo aspettavi o pensavi che magari un paio di giovanissimi della primavera li avrebbe aggregati?
Ma credo che l'abbia fatto perché forse sarebbe stato inutile farli venire,
sì,
visto che non li avrebbe fatti giocare.
Hai ragione.
E credo anche, invece non mi sarei aspettato, che Pecchia sarebbe riuscito a fare 5 cambi nonostante tutto, perché poi alla fine, se ci pensiamo, in panchina con lui sono rimasti 2 portieri, perché Corby fortunatamente non ha avuto bisogno di essere sostituito, e è rimasto Boichiala, l'unico a non partecipare, diciamo, a questa partita. Io sinceramente non mi aspettavo che ci fossero 5 cambi anche questa volta, e Pecchia sta dimostrando di puntare molto su questo aspetto, di aver capito molto l'utilità di utilizzare questa possibilità, che è quella dei 5 cambi. Io ricordo l'anno scorso che tante partite, non faccio nomi ma dico semplicemente Iachini, cambiava 2-3 e non usava mai le 5 sostituzioni.
Sì, è assolutamente vero.
Anche questo è importante.
A proposito di Rosa Corta, Sandro oggi hai scritto un articolo sulla Gazzetta di Parma, la squadra degli infortunati, mettendo lì appunto quella che è davvero una squadra titolare di tutto rispetto, anche sulla carta più forte ovviamente, dico ovviamente perché mancano tanti di quelli che erano battezzati come titolari a inizio anno rispetto a quella che poi sta scendendo in campo. Chi dovremmo secondo te forse recuperare per sabato col Palermo?
Ma io sono andato a naso, tra virgolette, quello che succede di solito, sì, nel leggere i bollettini medici, perché quello che c'è scritto sotto i nomi non me lo sono certo inventato io, ma è quello che ha comunicato il club. E quindi a naso, credo che Inglese, visto che ha preso una contusione, dopo 15 giorni mediamente si rientra, quindi ha saltato una partita, può darsi che sia uno dei disponibili. Anche Camarà è uno dei lungo degenti, quindi potrebbe recuperare. Credo che anche Bernabé e lo stesso Charpentier potrebbero essere della partita. Dopo gli altri mi sembra invece che sia più difficile.
Ti leggo un messaggio di Daniele che chiede: mi piacerebbe sapere il vostro parere su Som e Juric sotto punta in luogo di Vasquez. Io, sforzandomi, non ho capito l'utilità soprattutto del primo. Va detto che era dai tempi di Prandelli che a Parma non si vedeva un gioco così gradevole, e se si vince il merito va in primis a Pecchia, tattica compresa. Ti sta stupendo, Sandro, un po' questo impiego diverso di Vasquez e poi diverso di tanti altri giocatori rispetto alla posizione che conoscevamo essere loro propria?
Beh, io ti dico quello che ha detto Pecchia, visto che la stessa domanda l'abbiamo fatta. Pecchia ha detto nel dopo partita: Vasquez in quella posizione mi dava più possibilità di controllare il gioco, e, come dire, teniamo noi la palla che non ce l'hanno gli avversari.
Sì.
Ed effettivamente credo che sia una mossa che è riuscita, perché Vasquez ha avuto un gran possesso palla, molti dribbling, credo che abbia fatto solo un paio di errori nel finale, ha cercato un sombrero una volta nei 30 metri.
Sì, poi lo concediamo. Io.
Esatto. E allo stesso tempo mi è sembrato che sia Som e soprattutto Juric siano stati chiamati a dare quella fisicità che non poteva garantire Tuttino. Cioè, se Tuttino palla a terra, come abbiamo detto, si è comportato bene, se poi c'è da saltare di testa, scusate, se c'è da fare a sportellate, forse non è il giocatore ideale. E
no,
non lo è forse neanche Vasquez.
No, sono perfettamente... perfettamente d'accordo con te. Poi insomma Tuttino riesce a fare un po' di tutto, anche se dobbiamo ancora capire bene quali sono, secondo me, le sue caratteristiche migliori nelle quali rende al meglio. Penso che ci sarebbe anche bisogno, tra l'altro, del miglior Tuttino in questo Parma. Sandro, quanto ti ha deluso, ma per fortuna, il Como invece?
Beh, mi ha deluso perché ha una rosa completa, scusate, e non è riuscito di fatto a sfruttare anche quei momenti in cui sembrava che potesse farlo, e quindi questa è stata un po' la delusione. Poi non ho capito la sostituzione di Cerri, con questo secondo me ha fatto un piacere al Parma, perché lui con la stazza così impegnava sempre i due centrali e metteva un po' in difficoltà nel nostro retroguardia, invece l'allenatore ha pensato bene di toglierlo, e quindi... Però la delusione c'è stata.
Nota positiva, Sandro, è questo Edoardo Corvi, che poi insomma magari non sarà solo merito suo, anzi sicuramente, però continua ad essere imbattuto. E ti dico la verità, almeno dal mio punto di vista, se comunque all'inizio aveva fatto subito belle parate anche con la regina, però insomma ti dava un po' quel senso lì di ti faceva battere un po' il cuore per la pressione quando magari si avvicinavano a lui, col Como ha sbagliato l'uscita, poi calcio di rigore annullato dal VAR per fuorigioco per fortuna, però insomma devo dire che comincia a far vedere anche cose importanti, insomma si può stare relativamente tranquilli, dai, per il momento.
Beh, io parto da una tua affermazione di qualche minuto fa, hai detto che abbiamo trovato una quadra difensiva e sono assolutamente d'accordo. In questa quadra c'è anche il portiere.
Sì.
E Corvi ha fatto 3 partite, non ha preso gol, insomma, chi comincia ad avere 270 minuti di imbattibilità può cominciare a raccontare qualcosa anche del suo mestiere, che è quello di portiere.
Assolutamente.
Credo che le cose migliori le abbia fatto con quelle 2 parate in Coppa, no? Mi sembra.
Sì, sì, sì.
2 o 3 parate in Coppa, l'altro ieri non ha avuto forse grandissimo lavoro nel primo tempo, però ha dimostrato con le uscite di avere molta personalità. E poi anche lì ha fatto un paio di parate importanti quando il Como è riuscito a tirare in porta. E in questa quadra difensiva che tu nominavi, anche il portiere trasmette sicurezza e agevola questa quadra. So che è banale, ma questa sicurezza parte proprio dal portiere. Come si può dire? Se tu hai un portiere in cui non hai fiducia, cominci a sparare dei palloni in tribuna, cominci a liberare perché dici piuttosto di niente, meglio che andiamo lontano. Invece il Parma non l'ha mai fatto, vuol dire che anche Corvi ha conquistato, tra virgolette, il suo giusto spazio all'interno di questa tattica.
Cristian ci scrive al 333-9200170. Solo io ho visto un Bogni più asciutto e quindi più veloce e pericoloso? Punto di domanda, Sandro?
Sì, sono d'accordo. Ha avuto un bel impatto quando è entrato, per un quarto d'ora, poi è calato la distanza, si vede che fa sportellate, anche lui fa un po' fatica. Ancora, è anche giovane, quindi ci sta. Poi secondo me lui avrebbe voglia di far gol, ci ha provato un paio di volte, non trova... Non solo non trova il gol, ma non trova neanche la conclusione pericolosa. Mm-hmm. Quindi anche questo è un passaggio che diventerà importante nel suo futuro. Però
sta crescendo, è molto giovane.
Sì, però 2003. Bisogna lavorarci.
Sì. La stoffa mi sembra esserci. Daniele invece dice: ragazzi stoici, Pecchia è immenso, ma un appunto glielo voglio fare. Benek deve giocare punta centrale, altrimenti è avulso dal gioco. Allora, riepilogo delle puntate precedenti, prima di chiedere un parere a Sandro Piovani. Pecchia nella conferenza stampa prepartita, proprio su questa cosa della posizione di Benek, ha detto: quello che può fare da punta centrale lo può fare anche giocando così da esterno. Io effettivamente, anch'io qualche perplessità ce l'ho, Sandro, vedendo poi le prestazioni di Benedicia.
Diciamo che eravamo abituati intanto a vederlo fare qualche gol, perché l'anno prima qualche gol aveva fatto e si era salvato un po' nel gregione generale. E quindi abbiamo negli occhi un Benedizza che è più attaccante che esterno. Nella mia idea mi sembra che questi cambi di ruolo, questa adattabilità, sia dettata anche dalla fisicità. Cioè, Tutino, per esempio, esterno è un po' più leggero, un po' più delicato, magari non ha la forza di rincorrere 5 volte l'esterno che va in attacco. Benedicta ce l'ha ancora e con la giovane età forse anche la voglia di sacrificarsi di più, quindi secondo me la scelta è soprattutto questa. Pecchia ci sta, come dire, a perdere un po' di zona offensiva di Benedicta, ma lo preferisce esterno per questo. E chiaramente credo che non si faccia senza dirglielo, si sa benissimo che non è il ruolo principale di Benedetto.
Sì, bisogna fare un po' di necessità virtù, poi che sia poi vera virtù o meno. Sandro, ultima domanda.
Purtroppo, cioè, è inutile, ci manca in questa rosa, ci manca un centrocampista e almeno un esterno.
Sì, tra l'altro.
Soprattutto adesso che si sono fatti male proprio tutti e due,
mi
riferisco a Man e Mihaila, l'assenza è ancora più acuita, si sente ancora di più, insomma.
Sandro, ti faccio un'ultima domanda. Non ti chiedo, secondo te, a cosa deve puntare questa squadra, ma a cosa deve puntare l'ambiente Parma, cioè la tifoseria? Perché noi siamo sempre stati abituati bene, cioè in Serie B, soprattutto nelle categorie minori, adesso non scomodo i campionati pre-1990, però a puntare alla promozione diretta possibilmente. A questo punto l'ambiente come deve vivere secondo te questo, il rapporto con questa squadra e soprattutto le prospettive per questa stagione?
Allora, io credo che molto dipenderà da gennaio, naturalmente, ovvero quei due o tre rinforzi che questa squadra, l'ho detto prima senza sapere la tua domanda, di cui questa squadra ha bisogno. Mm-hmm. Detto questo, e qui si capirà dove può arrivare, perché mi sembra che fino a lì si potrà restare agganciati alla zona playoff senza, non dico senza troppa fatica, perché per esempio ne hanno fatta molta sabato, però c'è voglia di farla. Il pubblico mi sembra che abbia capito il momento di difficoltà, ma soprattutto il coinvolgimento di tutto il gruppo. Pecchia, mi sembra che il vero grande lavoro di Pecchia sia stato quello di coinvolgere tutti, e in tutti ci metto anche i tifosi, non solo la squadra, non solo convincere, che ne so, Benedicta che a giocare esterno, Soma a giocare dietro la punta, o Vasquez a fare il mediano. E ha coinvolto tutti, ha coinvolto anche il pubblico si vede anche quando abbiamo perso, no? In casa, quando abbiamo perso, se vogliamo, anche a Bolzano, che non è stata una gran partita, però i 700 che erano là, sì, alla fine hanno applaudito un Parma che, almeno dal punto di vista della volontà, ce l'ha messa tutta. E questo il pubblico lo sente, sta vivendo questa sofferenza del Parma, perché 13 assenze sono una sofferenza a prescindere. Non stiamo lottando per la retrocessione, sì, sì, siamo in piena zona playoff, però con tanta sofferenza. E quindi mi sembra che il pubblico, è un paradosso, ma il pubblico di Parma in queste sofferenze si senta molto coinvolto, è stata brava anche la società con alcune iniziative, e quindi secondo me il pubblico deve puntare ad essere quella maglia che non c'è più, ovvero la numero 12, perché il dodicesimo uomo in campo, soprattutto al Tardini, si fa sentire molto. Non è un caso che Pecchia, che non è l'ultimo arrivato né dal punto di vista del calcio giocato né dal punto di vista del calcio allenato, abbia detto: quando si vince con questa atmosfera è ancora più bello. Lo sa anche lui, che non ha vinto una partita che entrerà, non so, negli annali dei ricordi del calcio giocato. Però effettivamente questa partita ce la ricordiamo e probabilmente ce la ricorderemo per un po'. E questo credo che sia quello che deve fare il pubblico e quello in cui deve credere per il futuro.
Eh sì, questa è la strada, sono d'accordo con te. Sandro Piovani, grazie come sempre, grazie mille.
Grazie a te Alberto, sempre un piacere.
Grazie Sandro, alla prossima. Qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Allora, Rino che ci ha scritto: ho goduto molto quando Corvi all'ultimo minuto è andato a prendere in mezzo a 4 la palla insidiosa e poi è finita. Giusto Rino, giustissimo, salutato da un'ovazione della curva. Ma Corvi non può essere il titolare inamovibile? Punto di domanda, insomma. Cicci Zola e Buffon sono, quasi banale dirlo per Buffon, non serve neanche aggiungere qualcosa. Cicci Zola comunque mi sembra assolutamente un ottimo portiere affidabile, però Corvi, ecco, quando chiamato, giusto che faccia la sua parte. Poi Rino dice: il Parma deve vivere, deve ragionare alla giornata. Mark dice: dato che hanno esonerato l'allenatore del Parma femminile, suggerisco Iachini. Non so se sia una battuta o meno, Mark. Comunque sì, è stato esonerato Fabio Olderici, allenatore del Parma femminile, dopo il pareggio. Magari dopo ne parleremo ancora. Pareggio con la Sampdoria, che tra l'altro non era neanche messa male in classifica. Fatto sta che il Parma ha perso i due scontri diretti contro Como Pomigliano. Sono quelle le sconfitte sanguinose. Poi Giorgio dice: bravo Piovani, Tutino nessuno l'ha segnalato, ma ha dato un qualcosa in più. Quello che Giorgio quindi è d'accordo con quanto detto prima da Sandro. Andiamo in pubblicità, perché poi abbiamo un altro ospite che si chiama sempre Sandro. Insomma, forse avete già capito di chi si tratta. Fra poco.
Palla in tribuna. Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dacia Spring Comfort Plus 100% elettrica con media nave parking camera fino a esaurimento scorte. Solo a ottobre da 170 euro al mese con plus valore Dacia. Anticipo 4.620 euro, TAN 549, TAEG 744, 36 rate. Rata finale 8.523 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Dacia Fin. Info e condizioni in sede. Approfitta dei vantaggi degli incentivi statali.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma in strada San Donato 2A. A Fidenza in via Corradini 1.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, l'abbiamo detto prima della pubblicità, il Parma Calcio Femminile ha esonerato il tecnico Ulderici. Parma Calcio Femminile, che come ben sapete quest'anno è in Serie A, così sostituito nella massima categoria l'Empoli. Vediamo un po' chi sarà il nuovo tecnico. Una svolta che è arrivata tra l'altro dopo un pareggio, dopo diverse sconfitte, sono state quelle probabilmente l'oggetto del che ha portato il Parma a riflessioni, soprattutto contro Como e Pomigliano d'Arco, che sono le due principali rivali delle crociate per la salvezza. Ricordo che, adesso non vorrei sbagliarmi, ma retrocedono le ultime due direttamente e la terz'ultima fa lo spareggio con una squadra di Serie B. Adesso mi viene il dubbio che non sia una che retrocede direttamente, comunque verifico andare alla fine della puntata. E Parma che invece, tornando alla squadra maschile, lo ha detto prima Sandro Piovani, ad avviso di molti il migliore in campo è stato Enrico Del Prato, che ha anche parlato dopo la partita. Allora vi leggo cosa ha detto, perché sono state alcune cose molto interessanti. Gli è stato chiesto come giudica la crescita costante da terzino. Ha detto: noi mettiamo a disposizione le nostre qualità, ma la crescita individuale passa attraverso la squadra. Ognuno, mettendo in campo le proprie prestazioni, dà una mano fondamentale alla squadra. E poi gli è stato chiesto: il segreto del Parma è non sbagliare mai l'approccio? E lui ha risposto: è importante partire bene, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Abbiamo dato dimostrazione anche stavolta, dopo Frosinone e Regina, che gli 11 che vanno in campo, per i 4 quinti che entrano, danno sempre, anzi 4-5 che entrano, più i 4-5 che entrano, scusate, danno sempre ottime risposte. In primis dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'intensità. Questa è una forza del gruppo. E poi, quella, secondo me, la domanda più interessante è: cos'ha in più questa squadra rispetto alla passata stagione, visto che Del Prato tra l'altro c'era anche l'anno scorso? L'intensità e la forza del gruppo che, quando scendiamo in campo, specialmente in casa, ci permette di avere il giusto atteggiamento e di sbloccare le partite. E poi siamo bravi a tenere duro e compattarci nel momento in cui dobbiamo soffrire. Si sente un leader del gruppo? Gli viene chiesto a Del Prato. tutte le persone che erano già qui negli anni scorsi devono dare una mano in più. Ringrazio il mister che ha fiducia in me, ma tutti i giocatori sono a sua disposizione, ognuno di noi è sempre pronto a dare il massimo, a prescindere dal minutaggio. Beh, questa così una dichiarazione politica li corre. Però secondo me il dato che emerge da questa intervista post-gara di Del Prato è proprio che la differenza, dice, l'atteggiamento, il giusto atteggiamento che ci permette di sbloccare le partite e poi di tenere duri, compattarci nel momento in cui dobbiamo soffrire. Sì, forse quello dell'anno scorso era un Parma che invece, vabbè, a parte che poche volte lo ricordo in vantaggio, non mi ricordo poi chissà quali risultati da difendere se non qualcuno, ma poi insomma le vittorie erano state talmente poche e sporadiche che le situazioni sono anche diversamente paragonabili, però sicuramente se buona parte del gruppo di quest'anno è lo stesso dell'anno scorso è perché c'è stata una crescita soprattutto nella mentalità, una crescita dovuta anche al fatto che molti giocatori erano lì da più tempo e dovuta al fatto inevitabile anche di un manico diverso in questa squadra. E allora ne parliamo con il nostro prossimo ospite, l'amministratore delegato di PPC nonché presidente del Parma Club Traversetolo, Paolo Benecchi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti, ciao.
Allora Paolo, insomma, posso dire che possiamo dirlo che si vede, dai, rispetto all'anno scorso, la mano di un tecnico diverso, perché poi il gruppo, non completamente, però per buona parte è lo stesso dell'anno scorso. Quello che è cambiata, non di poco, è la guida di questa squadra.
Beh, mi sembra evidente a tutti, ecco, nel senso che soprattutto nelle difficoltà, anche nella partita di sabato, la mano del mister si è vista in una maniera incredibile, nel senso che infatti se tu mi chiedessi chi è stato il migliore di tutti, dico il mister, perché effettivamente a mettere in campo una squadra con quell'intensità, a girare i ruoli, girare i giocatori per fare un po', diciamo, quadrare il cerchio, è stato secondo me fondamentale, ecco. Se poi, come hanno detto tutti, i giocatori più o meno sono quelli che avevamo in rosa anche l'anno scorso, la differenza si vede benissimo, ecco.
Tu che hai un polso notevole su quello che è un termometro, sull'opinione e l'umore, la morale dei tifosi, cosa si respira in questo periodo? Qual è insomma un po' il sentire comune?
Allora, molto ottimismo perché le partite come quelle di sabato, io l'ho vissuta quasi come una finale, perché vincere una partita in quelle condizioni, con tutte le difficoltà che abbiamo, gli infortunati eccetera, è stato proprio goduto, nel senso vincere la partita sabato.
Sì.
E quindi credo che ci sia molto ottimismo, perché effettivamente molti mi dicono chissà quando avremo tutta la rosa insieme, tutta assieme, cosa riusciamo a fare, magari riusciamo sicuramente a divertirci di più, ecco. Questo è il pensiero secondo me dei tifosi, un grande ottimismo, ecco.
Comunque diceva Del Prato, una squadra che sa soffrire, si sa compattare, l'atteggiamento giusto. Effettivamente mancava l'anno scorso questo.
Beh, io dico che quest'anno siamo una squadra.
Sì.
Una squadra con un gruppo unito, vedi che si aiutano, cercano di dare il massimo. Quello che praticamente, soprattutto negli anni passati, forse un po' mancato, è questa unità di intenti, questo forte del gruppo. Io dico che già, devo essere sincero, che quando sono andato in ritiro quest'estate ho visto già a livello proprio di allenamenti un altro tipo di gruppo, un altro tipo di voglia di stare insieme, un'area diversa, ecco. E lì, anche lì, tornando al discorso precedente, è stato il mister secondo me che ha dato, diciamo, questo impulso in più, ecco.
Adesso però, Paolo Benecchi, bisogna recuperare un po' di infortunati, se no poi i miracoli non si possono fare ogni weekend.
Vabbè, quello hai ragione. Diciamo che i miracoli, cioè, non bisogna neanche abituarsi troppo, perché diciamo sono delle situazioni di emergenza che a volte possono causare anche dei problemi. Sì, sentendo un po', parlando con qualche dirigente, penso che nelle prossime settimane si rivedrà qualcuno, ecco. Quindi già da sabato ho letto che Inglese, forse Camara, addirittura Camara avevo sentito che forse era disponibile anche per questo sabato.
Ah, ecco.
Poi dopo invece si vede che non è ancora pronto al 100%, ma credo che per il prossimo sabato ci dovrebbe essere, ecco, credo, ecco.
Sì, sarebbe come, un
come nelle prossime settimane, Mani Biaila, secondo me, ho sentito che potrebbe già essere col Cittadella, probabilmente, ecco. Quindi, insomma, le voci che circolano è di un ottimismo anche nella in quella di recuperare qualche giocatore al più presto, ecco.
Sì, io Paolo direi di non affrettare comunque i tempi, per carità, perché poi qui mi preoccupano molto le ricadute, ecco, quindi che giochino quando proprio stanno bene al 110%.
Vabbè, quello sicuro.
Non bisogna, in passato, insomma, secondo me su questo aspetto c'è stato un po' di leggerezza, impressione mia.
No, sicuramente.
Un po' per necessità anche.
È che dobbiamo essere anche realisti, che noi adesso in questo momento abbiamo bisogno di calciatori, nel senso che appena, secondo me, loro sono sicuri che il giocatore è pronto, sicuramente non ne abbiamo bisogno, e quindi credo che, insomma, alla fine qualcuno poi nelle prossime partite deve recuperare, ecco.
Messaggio di Lorenzo che dice: per la prima volta tutti quelli che sono entrati dalla panchina hanno dato il loro contributo. In altre partite chi entrava indeboliva la squadra. Poi bella la corsa di Corvi ad abbracciare il gruppo sul gol. Il gruppo, sottolinea Lorenzo, è quello che dicevi tu Paolo, insomma.
C'è il gruppo, quello è fondamentale, nel senso che le partite come quella di sabato non la vinci se c'è un gruppo forte, perché nel senso, nelle difficoltà e nella, diciamo, nel mancanza di elementi, diciamo, leader in campo, cioè se non sei gruppo e se non hai un certo tipo di mentalità non le vinci, perché diciamo la vittoria del gruppo è stata proprio quella di sabato, ecco.
Sì, l'anno scorso era proprio mancato il gruppo, l'anno scorso era abbastanza evidente, non so perché, probabilmente giocatori, sai, nuovi, arrivati in Italia, cioè, se, ecco, secondo alcune teorie, per carità, può andar bene, giocatori un po' provenienti da tutto il mondo possono essere anche, insomma, un arricchimento anche nel calcio, però insomma bisogna trovargli un'amalgama, all'inizio si paga uno scotto, questo, insomma, è opinione diffusa, poi possiamo raccontarci quello che vogliamo, però questo è inevitabile a Parma e in qualsiasi luogo.
Vabbè, sicuramente, poi mettiamo anche che sicuramente li mettiamo all'interno di un gruppo dove ci sono delle difficoltà di gioco, di risultati, sì, eccetera, ancora peggio, nel senso che abbiamo visto dei cambiamenti di rendimento di giocatori che l'anno scorso effettivamente, quando li vedevamo, diciamo, dove sono andati a prenderli, per dirlo. Invece quest'anno, tipo Osterwold, le poche partite che abbiamo visto l'anno scorso, secondo me sono stati tutti impressionati in negativo. Ecco, sfido chiunque a dire che l'anno scorso si poteva pensare che facesse un campionato di questo tipo,
No, hai perfettamente ragione. Paolo Benecchi, secondo te d'ora in poi come deve ragionare il Parma? Ma più che la squadra, intendo proprio la piazza, partita per partita, quale obiettivo va? Cioè, tu che aspettative ti stai facendo?
Io ragiono partita per partita, perché il campionato di Serie B è molto lungo e insidioso.
Sì.
E io non nascondo un ottimismo, perché non dico che magari arriveremo nelle prime due del campionato, però secondo me saremo lì a giocarcela fino in fondo, però chiaramente vivo il campionato partita per partita, perché come abbiamo visto le difficoltà sono tante, quindi non è che bisogna montarsi la testa e dire adesso se abbiamo vinto con questi, chissà quando rientrano tutti, faremo man bassa, no, nel senso che il campionato è lungo, è difficile,
quindi
bisogna vivere un pochettino la giornata. È importante essere lì, come dicono tutti, nel campionato di ritorno, cioè con inizio del campionato di ritorno febbraio, e sarà lì in quelle posizioni in cui siamo adesso, perché lì ci sarà il sprint finale, lì effettivamente si vedrà chi andrà avanti, ecco.
Questo Frosinone ti sta stupendo, primo in classifica dopo 11 giornate, battuto al Tardini, tra l'altro, un po' di fortuna però.
Sì, abbiamo battuto con un po' di fortuna, però se tu guardi la rosa, insomma, soprattutto gli acquisti che hanno fatto anche quest'anno, c'è una rosa che secondo me il Frosinone sarà lì davanti fino alla fine. Adesso non so se sarà primo, secondo nei play-off, però sarà un nostro duro per tutti, ecco, perché effettivamente a livello di rosa, a livello di nomi e di giocatori, c'è una squadra forte, ben costruita.
Sì.
L'abbiamo visto anche il Tardini, che nel senso che noi abbiamo vinto, però abbiamo sofferto un po', ecco.
Allora, intanto questa domanda la faccio anche ai nostri radioascoltatori, cioè qual è secondo voi l'obiettivo del Parma adesso, come bisogna ragionare? Scrivetecelo via WhatsApp al 333-9200-170. E Paolo, sabato si va a Palermo, trasferta insidiosa, squadra un po' altalenante, non irresistibile, però insomma non è una squadra che fa le barricate come il Sud Tirol, chissà.
Ecco, infatti, no, beh, è una partita interessante, poi io mi ricordo, visto che sono anche un po' più vecchio di te, che Palermo ci ha sempre portato bene, nel sì. senso anche negli anni quando dovevamo salvarci, che c'era anche Palermo in Serie A, ricordo delle vittorie un po' inaspettate sul campo dei siciliani, quindi chissà che la Cabala insomma, non sia un campo fortunato per noi. Ecco. Sicuramente è una squadra che in casa, col suo tipo, è una squadra ostica, però noi soffriamo le squadre che fanno barricate, quindi se una squadra giochi che lascia un po' di spazio, noi riusciamo secondo me a dare il meglio. Ecco. Quindi è una partita che ce la giochiamo. Ecco.
Osorio Valenti, l'avresti mai detto che sarebbero stata a questo punto del campionato forse la miglior coppia possibile, o comunque non so se la migliore possibile, ma una coppia che sta facendo direi molto bene. Non li calcolavamo no, quest'estate quasi più.
No, nel senso che coppia magari uno dei due insieme a un altro, nel sì. senso poteva anche essere un'idea di, ma loro due insieme effettivamente stanno stupendo un pochettino tutti. E poi secondo me soprattutto Osorio, perché Valenti sta già facendo bene, ma Osorio dopo domenica sta rendendo sempre meglio, nel senso che anche secondo me sabato è stato uno dei migliori, molto deciso, molto concentrato, quindi è una coppia che adesso poi chiaramente quando arriverà anche Romagnoli vedremo un po' come verrà gestita la rosa, ecco. Però è una coppia che sta stupendo, una coppia che sta facendo bene, ecco.
Oh, d'altronde Paolo, diciamocelo così, tra me e te, pagati un sacco di soldi per la Serie A, quindi insomma dovrebbe essere anche il minimo, ecco, che possono fare
sindacale.
Bene. Sì, dovrebbe essere il minimo sindacale. Poi sappiamo che in realtà nulla è scontato, e visto che abbiamo visto un po' di tutto in questi anni, alla fine ci stupiamo in positivo, però se pensiamo a quanto sono stati pagati ed eravamo in Serie A, mi viene da dire, è meno male che almeno in Serie B se la cavano bene.
Certo, beh, quello sicuramente, ma sai, dopo volte dico che non sempre, ma la spesa non è uguale, cioè il costo del giocatore non è uguale al rendimento. Quindi,
no, è vero.
Nel senso che sai, dopo lì ci sono procuratori, ci sono giri, nel senso sì. che diciamo sì, che sì. quest'anno finalmente anche dei giocatori, come dicevamo prima, il discorso che si sta facendo è questo, nel senso giocatori che l'anno scorso erano un po' nell'ombra, oppure sembravano proprio dei giocatori non adatti per il campionato italiano, soprattutto che per il campionato di Serie B, quest'anno si stanno dimostrando adatti anche con un rendimento molto positivo. Ecco.
È vero, assolutamente. Paolo Benecchi, amministratore delegato di PPC, nonché presidente del Parma Club Traversettolo, grazie mille Paolo per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie a te e a tutti i radioascoltatori, grazie, buona giornata.
Allora, continuate a scriverci al 333-920-0170 su quale sia il modo di interpretare, secondo voi, quale debba essere in casa Parma il modo di interpretare il proseguo del campionato. Noi andiamo in pubblicità e poi leggiamo i vostri messaggi. Tra poco.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
200% Forte dei Marmi, solo in strada Massimo D'Azeglio.
Domenica 6 novembre il mercatino da Forte dei Marmi arriva a Parma.
Il top di Forte dei Marmi lo trovi solo in strada Massimo D'Azeglio dalle 8 alle 19.
Domenica 6 novembre a Parma.
Al mercatino da Forte dei Marmi.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma.
La radio siamo noi.
Radio Parma. 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, leggo i vostri messaggi. La domanda era: come deve ragionare, cosa deve puntare il Parma d'ora in poi, anche l'ambiente. Rino dice i playoff e sperare poi in qualcosa in più. Davidone dice: bisogna ragionare partita dopo partita. Diciamo che i playoff sono la nostra portata, avendo visto le sintesi di tutte le partite di B sino ad ora. Bisogna però giocare sempre concentrati e sperare che la fortuna ci aiuti a recuperare tutti questi infortunati. Non escludo neanche i primi posti. In B tutto è possibile. Altro messaggio: obiettivo restare in quota, migliorare l'amalgama e ritocchi chirurgici a gennaio. Poi ce la giochiamo fino alla fine. Pecchia sa come si fa. Questo è Rampo 60. Io do il benvenuto e poi gli faccio la stessa domanda anche al nostro nuovo ospite, che è Sandro Melli. Ciao Sandro.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora Sandro, dove, come deve ragionare secondo te il Parma e l'ambiente Parma d'ora in poi?
Ma allora, è normale che, come è giusto che sia, bisogna ragionare di partita in partita, che sono quelle classiche frasi che si dicono, che fondamentalmente poi rispecchiano la verità. Non è che uno possa fare progetti a lungo termine e pensare chissà cosa. Si lavora quotidianamente e poi settimanalmente in base agli avversari che si hanno. Se uno vuol fare un discorso invece da tifoso, e adesso magari mi metto dalla parte, faccio il tifoso, secondo me il Parma può pensare di vincere il campionato, nel senso che io non ho visto al momento nessuna squadra così superiore al Parma, neanche quelle che sono sopra di noi, non mi sono sembrate squadre così forti, così insuperabili, cioè lo stesso Frosinone che abbiamo battuto, il Genoa ci abbiamo pareggiato là, sono tutte squadre che con cui secondo me possiamo tranquillamente giocarci. È logico che bisogna avere un percorso un po' più continuo, qualche volta, tipo domenica scorsa siamo caduti a Bolzano, sono cadute che si devono cercare di evitare, però con tutti gli effettivi, sperando di recuperarne un pochettino, ma questa squadra qua ha dimostrato che comunque ci può stare lì tra le prime due, tre, poi magari arrivi terzo e devi fare i playoff. Secondo me la cosa è fattibile, difficile ma fattibile.
Secondo te Sandro servirà qualche ritocco a gennaio e in che reparti nel caso?
Ma io purtroppo lo dico da sempre, davanti, per motivi che non sto qua a sindacare, perché ripeto, l'inglese era un attaccante che a me piaceva tantissimo e dunque io rispetto questo giocatore per quello che gli ho visto fare nel Chievo, che gli ho visto fare nei primi anni a Parma. Oggi vedo un ragazzo con delle difficoltà, che non so di che natura siano, perché non sono dentro lo spogliatoio, perché non conosco le dinamiche del ragazzo e non lo conosco neanche personalmente. Però, obiettivamente, anche se comunque qualcosa ha fatto, perché comunque 4 gol importanti l'ha fatto, così vedo che ha delle difficoltà. E l'alternativa, io ancora non l'ho vista, nel senso che questo ragazzo qua, Sandro Di ha giocato praticamente 20 minuti, mezz'ora, non so se sono stato incontro, e quando l'ho visto in grosse difficoltà fisiche. Allora penso sempre, faccio un esempio molto banale: la settimana scorsa noi abbiamo perso a Bolzano perché davanti abbiamo fatto grossa fatica a trovare uno spunto di qualsiasi attaccante che potesse diciamo scardinare una difesa come quella del suo Tirol, che erano in 10 dentro l'area. Poi dopo, il giorno dopo, ho visto Genoa con Coda, è andata a Terni e Coda ha vinto la partita da solo. Genoa ha fatto obiettivamente male, ma Coda ha tirato fuori due giocate e ha vinto la partita. Sì. E questo secondo me in un campionato di Serie B è un fattore. Che non vuol dire non vuol dire che si vince solo con l'attaccante, attenzione, non voglio dire questo, che magari qualcuno, però l'attaccante ha un'incidenza importante. Oggi nel Parma, secondo me, questo ruolo qua ha dei punti di domanda, ce l'ha sempre avuti, ecco, i punti di domanda. E dopo cosa sono passati? Due mesi, i punti di domanda rimangono, secondo me.
Sandro, un'ultimissima domanda. Visto che tu, oltre che un grande attaccante, sei stato per tanto tempo anche team manager del Parma Calcio. Non era Parma Calcio, comunque ci siamo capiti.
Sì.
Allora, importante, lo diciamo tutti, è banale, il gruppo. Ma ti chiedo, quanto conta l'allenatore nella formazione del gruppo?
L'allenatore è l'esponente più importante dentro questo gruppo qua, dentro ogni gruppo di una squadra, il che però deve essere spesso supportato da una società che è forte e che avvalla il ruolo dell'allenatore, che lo aiuta, ma non vuol dire che avvallare non vuol dire che ogni volta che l'allenatore parla è giusto, che cioè, ha sempre ragione. Magari internamente allo spogliatoio sì, poi però nelle quattro mura si può anche far presente all'allenatore alcune dinamiche che possono essere state sbagliate. Però l'allenatore è troppo importante, io credo che l'abbia dimostrato Pecchia, fondamentalmente ha una squadra più o meno quella dell'anno scorso, perché noi sono simili, se non sono quasi se non gli stessi, e però si vede una squadra, io vedo una squadra, cioè, insomma, ha vinto due partite, quella con col Como e quella con la Regina, con un sacco di assenze, con grosse difficoltà, ma l'ha portata a casa con intelligenza, cercando di sfruttare quello che erano le armi in quel momento lì. E dunque, dal primo giorno che è arrivato, mi ha dato l'idea di essere un allenatore competente, che sa muoversi, che sa parlare, che sa stimolare, e che allo stesso tempo sta tenendo il gruppo anche con dei profili bassi, perché non ho mai visto dire qualcosa di più, non ho mai visto dare oltre quello che poi è il suo ruolo, dunque tanto di cappello, però ci vogliono poi tante altre cose, che è importante.
Assolutamente. Sandro Melli, grazie mille come sempre, alla prossima Sandro, ciao, grazie.
Grazie, arrivederci.
Prima di chiudere, messaggio di Lorenzo, rispondendo alla domanda di prima, l'obiettivo minimo è rimanere in corsa fino all'ultima gara. Questo era Lorenzo, beh, insomma, come dargli torto. È tutto per questa puntata, grazie a Simonetta Collini in regia. Vi ricordo ancora che domani, visto che è festa, non c'è palla in tribuna. Stasera invece c'è calcio e calcio alle 21 su 12, Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma. Palla in tribuna invece torna mercoledì, sempre qui, alla stessa ora, poco dopo le 14. Ciao!